Recentemente ho fatto un ottimo risultato indoor nei 400 metri e qualcuno mi ha detto: ma scusa, non si possono anticipare le Paralimpiadi? Perché effettivamente ero entrato già abbastanza in forma a gennaio. E quindi non sono troppo ansiosa. Delle due, non vedo l'ora di gareggiare, non vedo l'ora di finalmente realizzare sto sogno e finalmente poter gioire, qualsiasi sia poi il risultato, l'importante. No, non è vero che... No, non è vero che l'importante è partecipare.
Chiamata per Parigi 2024. In collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel attraverso il quale stiamo raccontando le Paralimpiadi attraverso le storie degli atleti paralimpici. Ma non ci limitiamo appunto agli loro aspetti sportivi, vogliamo utilizzare questa scusa per conoscere queste persone e per rispondere alla domanda. Ma chi sono tutti questi? Cioè, perché fanno sport? Perché hanno deciso di puntare alle Paralimpiadi? Ci facciamo un po' i cavoli loro, ecco. Ciao, sono Angelo Andrea Vegliante e sono la voce, quella che avete sentito sicuramente nelle altre puntate, la voce ricorrente, ecco. Invece, quelle che cambiano sono le voci dei nostri ospiti. E quest'oggi abbiamo con noi un'atleta che è emersa recentemente, perché da poco credo abbia iniziato a di puntare le Paralimpiadi. Alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Valentina Petrillo.
Ciao, ciao a tutte e ciao a tutti, è un piacere, Angelo, grazie per l'invito.
Ma grazie a te per aver accettato. Come stai?
Sono già emozionata e mancano 6 mesi a questo evento che sogno da una vita, da quando ero piccola e da quando ho visto il mio mito Pietro Mennea vincere le Olimpiadi di Mosca dell'80. Lì mi sono innamorata dell'atletica. È da lì che io inseguo questo sogno.
Paralimpiadi di Parigi 2024, eh?
Eh sì, Parigi,
Cioè,
Parigi.
ansietta, eh?
Sì, tanta. Sono molto determinata, ma mi tremano già le gambe. Anche l'anno scorso ai mondiali, entrare nello stadio, vedere lo stadio pieno di gente che ti acclama e che vuole vedere delle belle prestazioni, è qualcosa che comunque di ripetibile nella vita, e ringrazio veramente il Signore per il dono che mi sta donando.
Ecco, io prima ho detto che tu recentemente sei, diciamo, entrata nel roster, chiamiamolo così, del mondo paralimpico, perché recentemente proprio hai avuto dei risultati ai mondiali di Parigi 2023, hai ottenuto due bronzi, se non ricordo male. Ma prima di arrivare a scoprire un po' qual è il sapore che provi quando vinci una gara, facciamo un passo indietro. Quando nasce la tua passione per lo sport?
Allora, io mi sono innamorata dell'atletica, in particolare quando quel 28 luglio del 1980 Pietro Mennea vinse l'oro nei 200 a Mosca. Quella per me resta la gara più bella dell'atletica leggera. E da quel momento io ho visto Pietro e mi sono innamorata di quella maglia azzurra e mi sono detta: io voglio fare quello che ha fatto lui. Lì inizia la mia avventura, lì inizia tutto il mio sogno, però ci sono poi nella vita tante, tante difficoltà, e la prima che ho incontrato è stata quella della problematica alla vista. Io ho una malattia che si chiama malattia di Stargardt, e fino all'età di 14 anni vedevo bene, poi all'età di 14 anni si è manifestata. E nel giro di 3 mesi mi ha tolto praticamente tutto il visus, il campo visivo, e soprattutto nella parte centrale, e dunque sono diventata ipovedente. Nonostante ciò, non sono stata mai una persona pigra, sono stata sempre una persona che ha cercato di combattere questa che tanti anni fa era comunque vista ancora di più di oggi una diversità, quindi un impedimento alla pratica sportiva. Io sono stata sempre indipendente, ho fatto virtù di tutto quello che mi era successo per essere una persona migliore. E qui sì, grazie al mondo paralimpico mi sono avvicinata già all'atletica di un certo livello, vincevo senza allenarmi in pratica.
Un talento.
Sì, nel mio quartiere a Napoli ero famosa ero famosa per essere veloce. Si vedeva quando una persona, si vede quando una persona è veloce. Io mi distinguevo per la mia velocità, quindi ero definita il Fabrizio veloce. E poi niente, c'è stato tutta la mia vita. Vi ho già spoilerato quella.
Sì, praticamente se fosse una serie televisiva sarebbe finita la prima puntata. No, però una cosa che ho letto online, per esempio, che tu hai deciso di andare, ti sei decisa di andare nel mondo dell'atletica, però tu hai un passato anche nel mondo del calcio.
Esatto,
Cioè, tu hai giocato
allora.
nella nazionale, quella italiana per ciechi.
Sì. Allora, io quando ero piccola e vedevo bene, andavo in porta. Ok? Poi, quando è arrivata la malattia, prendevo tanti gol, mi sono accorta che non potevo più andare in porta. E quindi ho deciso di iniziare a fare di giocare avanti. La prima cosa che chiese a mio padre: ma come si fa a diventare un calciatore? E mio padre mi disse: devi imparare a fare i palleggi. Allora mi misi lì, partì da uno, due, quando arrivai a 10 ero felicissima. Nel giro di una settimana ne arrivai a fare 1.000 praticamente di palleggi, e avrei potuto continuare per ore. Però niente, poi dopo mi sono dedicata appunto all'atletica. È stato comunque il mio primo sport paralimpico che ho fatto a Bologna, perché poi mi sono trasferito a Bologna per studiare informatica nell'Istituto dei Ciechi. Poi mi sono appassionata per il calcio a 5 ipovedenti. E ho avuto grosse soddisfazioni nel calcio, ho fatto credo una ventina di campionati, sono arrivata fino ad arrivare in nazionale, e poi lì c'è un grosso, grosso rammarico perché i mondiali del 2016 in Corea del Sud, a Seul, ero fra i papabili convocati, ho fatto tutti i raduni della nazionale, avevo praticamente la valigia pronta, però mi sono fatta male il ginocchio. E il menisco, mi sono operata e non sono più riuscita a recuperare,
Che
quindi
sfiga.
mi sono sfumati i mondiali proprio sotto il naso. Comunque ho lasciato il mondo del calcio ipovedenti con 99 reti, credo di essere ancora fra i primi 10 top player della storia del mondo ipovedenti del calcio.
Ecco, tu hai comunque realizzato dei risultati importanti nel mondo del calcio, ma adesso, appunto, sei nel mondo dell'atletica paralimpica. Immagino, appunto, come dicevi prima, sempre per Mennea, per aver visto, appunto, questo incredibile atleta, sei arrivata a ottenere il pass per le Paralimpiadi di Parigi 2024 lo scorso dicembre, se non ricordo male, appunto ai Mondiali di Parigi 2023. Quando hai ottenuto quel passo, qual è stata l'emozione che hai provato in quel momento? Cioè, che cosa hai pensato tutto il tempo?
Io non ci credevo quando ho finito la gara. Io avevo una missione che mi era stata data dai tecnici, quella che nella semifinale io vincessi quella semifinale, per essere certa di arrivare nei primi quattro posti, che mi avrebbe garantito poi il famoso pass. E quindi per me la finale era quella, la semifinale. Quindi io in quella semifinale ho dato tutto, avevo la mia avversaria davanti, però in seconda corsia io ero in prima e quindi mi son guardato l'avversario. Questo per me era una cosa importante perché potevo sentire le sensazioni della sua presenza. E io quando l'ho vinta mi venne incontro il tecnico e mi disse: Valentina, ce l'hai fatta, sei alle Paralimpiadi. E non ci credevo, mi veniva da piangere, ci sono tanti contenuti, ci sono tanti sacrifici che fa un atleta per arrivare a quel punto, però io quello che vorrei portare in primo aspetto è quello che comunque per me, questa è la mia vita, questa è la vita che ho scelto di fare, quindi per me allenarmi tutti i giorni non è affatto un sacrificio, è qualcosa che mi fa star bene. E quando poi arriva quel grande risultato, allora hai davvero raggiunto il tuo obiettivo, parzialmente, perché comunque adesso ci stiamo gustando quest'anno che ci porterà alle Paralimpiadi e quindi sto vivendo 3 metri sopra il cielo.
Ecco, a me interessa sempre una cosa del mondo dell'atletica, cioè un atleta come te comunque lavora tantissimo durante l'anno per una gara di pochi secondi. Tu come gestisci tutto questo? Provi ansia nel momento in cui sai che devi andare a fare quella gara di pochi secondi, o comunque la vivi tranquillamente?
Allora, qui io ho imparato, grazie comunque a un percorso di mental coaching, a proposito, saluto il mio mental coach Luca, perché comunque, così come c'è la preparazione fisica, c'è anche la preparazione mentale. Ed è importantissimo per poter permetterci di arrivare al peak performance, quindi al momento del picco della forma, anche mentalmente, in certe condizioni. L'atletica è un mondo affascinante, ricco di tante sfaccettature, anche nel mondo della corsa. C'è chi è più veloce nei 100, ma la stessa persona magari a confronto nei 200 perde, oppure non, la mia prerogativa è quella della corsa veloce, quindi io riesco a esprimermi bene nelle distanze che vanno dai 200 ai 800 metri. Ed è importante anche essere concentrati sull'aspetto proprio mentale della corsa. Quindi ci sono delle tecniche che si imparano per svincolarsi magari da aspetti ambientali esterni e per concentrarsi su quel momento. E così è stato per quel giorno lì ai mondiali, dove io avevo un mio mantra, un mio messaggio che mi ripetevo, che avevo concordato con Luca perché era quello che funzionava di più, perché poi dopo queste si provano durante le sessioni di coaching e vi svelo qual era il mio mantra.
No, perché sono curioso adesso.
Il mio mantra era che, premesso che facendo il cappello, che c'erano tante persone parlano, quello era il mio momento. E quindi quella era la mia gara, quella era la mia pista, ero sui blocchi, quello era il mio sogno e quello non me lo poteva portare via nessuno. E quindi il mio mantra era: e adesso tocca a me.
È una sorta di rito scaramantico oltre a un mantra.
Allora, i riti scaramantici sono altri. Per
Ok.
esempio, il mio rito scaramantico è quello di faccio il segno della croce 3 volte, guardo in alto il cielo per ringraziare comunque mia mamma che mi guarda da lì, e per ringraziarmi anche di avermi dato queste gambe. Io dico sempre quello che non ho avuto negli occhi,
Nelle gambe.
la natura ha voluto che io ce l'avessi nelle gambe. E quello è il mio rito scaramantico. Il mantra è qualcosa che ti dà quella carica e quella cosa che ti ripeti per annullare poi tutto quello che che è l'esterno, quindi il quid è praticamente il punto più fondamentale, il momento in cui devi rompere con tutto il resto, e quel momento è solo il momento tuo. Da quel momento si fa sul serio, ed è quello che poi è successo. Quindi speriamo di
Guarda,
ripetere a Parigi.
è una cosa che mi hanno sottolineato anche tante molte tue colleghe che abbiamo intervistato. Appunto, al momento nell'atletica paralimpica abbiamo intervistato più donne che uomini, credo, e praticamente tutte mi hanno raccontato che comunque cercano sempre un modo di ovattare l'esterno per essere concentrate sulla gara. E a questo punto, proprio sul tema dell'ovattamento, perché immagino che adesso no, tutti ti vengono a parlare, ah, vai alle Paralimpiadi. Quindi immagino che tu stai cercando un po' di fare, no, vabbè, ma non è niente di serio. Insomma, cercando di alleggerire un po' la pressione. Ma ci sono qua io per tutte quelle persone che vogliono metterti ansia. E quindi ti faccio una domanda: tu non hai mai partecipato alle Paralimpiadi, cosa ti aspetti? Che atmosfera pensi che andrai a percepire, quando sarai a Parigi 2024?
È imprevedibile questa, è una domanda. Io non so, io non lo scoprirò quando lo vedrò, quando lo sentirò, quando lo percepirò. Quello che mi aspetto, mi aspetto da me stessa. Io non posso pensare al clima esterno, devo concentrarmi su me stessa. Quello che è importante è pensare a tutto il sacrificio, a tutti questi anni in cui io inseguo questo sogno. E quindi quel momento lì sarà un momento fondamentale per me, per la mia storia di persona e per tutti i messaggi che posso veicolare attraverso questo risultato. Ed è importante perché comunque la storia delle persone fa poi la storia del mondo, e quindi io spero davvero che da quel momento in poi ci si possa vedere al mondo, ai mondi che rappresento, in una maniera diversa finalmente, e stavolta uso io la parola diversa.
Ti posso chiedere a cosa punti alle Paralimpiadi, oppure un segreto per scaramanzia non vuoi dirlo?
Guarda, sono stata scaramantica tutto il periodo di Tokyo, perché comunque poi a Tokyo io ci sono andata molto 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 vicina. In pratica sono la prima delle non partecipanti della lista. Peccato che quella famosa slot a Tokyo fu data solo per gli uomini e non per le donne, e quindi io rimasi fuori per questo. Cosa mi aspetto? Mi aspetto. Ho degli obiettivi, ovviamente ci siamo posti degli obiettivi, ce l'ho nella testa e credo di poterli raggiungere. Diciamo che il secondo posto e un 56 nei 400 mi renderebbe felice.
Oh, bene, quindi adesso io ho questo documento e quando andrai a Parigi ti verrò a cercare. Allora, scherzi a parte, tu hai detto una cosa molto importante su Tokyo e secondo me non si enfatizza mai un aspetto del lato sportivo, no? Perché oggi si celebrano solo le vittorie, no? Quell'atleta ha vinto la medaglia X, quell'altra atleta ha vinto la medaglia Y, insomma. Si tende molto solo a celebrare quell'aspetto lì, però questo secondo me poi porta a creare un'immagine stereotipata dell'atleta, dove una persona è un atleta semplicemente se vince, quando in realtà un atleta per vincere passa anche attraverso momenti, diciamo, di delusione sportiva, come ad esempio per te è stata Tokyo 2020-2021, insomma, questa pandemia che ha spostato un po' tutto. Tu come hai vissuto quella delusione lì e soprattutto come sei riuscita a rialzarti da quella roba lì? Perché comunque un atleta, No, cosa fa? Si allena per tanti anni per quel momento lì e quando, diciamo, sfugge dalle proprie mani, la delusione sportiva è molto alta. Tu come l'hai vissuta? E magari ti è servita anche come benzina per puntare a Parigi 2024?
Sì, assolutamente sì. Io l'ho vissuta, ma non, no, devo dire che non l'ho ancora elaborata. Non l'ho ancora somatizzata. Ogni volta che penso a Tokyo, comunque mi fa male. Lì c'era una canzone che ascoltavo sempre, che era Big in Japan. E che ogni volta che l'ascolto mi fa piangere. Quindi io quella cosa lì non l'ho elaborata, non l'ho ancora elaborata e forse non l'elaborerò mai nella vita. È comunque una delusione, qualcosa in cui io credevo veramente. Io ebbi la notizia di Tokyo ufficialmente che non sarei andata a Tokyo il primo agosto del 2021. La giornata più contraddittoria probabilmente della mia vita, perché in quel primo agosto, verso le 11, ebbi la notizia e il pomeriggio, adesso non mi ricordo l'ora, fu la giornata più bella della nostra atletica italiana, perché ci fu la vittoria di Jacobs nei 100 metri e la vittoria di Tamberi, ed era proprio il primo agosto. Per dirvi che io non l'ho elaborata, io non sono ancora riuscito a vedere la gara di Jacobs e nei salti di Tamberi. E non so quando riuscirò a vederli. E questo. Cosa ho pensato? Ho pensato, mi sono. La prima, il mio primo appiglio è stato quando sono tornata a casa. Avevo detto a mio figlio Lorenzo: quest'estate, papi, non ci sarà, che sarà alle Paralimpiadi a Tokyo. E quando tornai a casa il primo agosto, dissi a mio figlio Lorenzo: papi non va via. E lui mi disse: che bello, papi, così stiamo tutta l'estate insieme. Quella è stata proprio quello che mi ha fatto andare oltre, a farmi pensare che comunque avevo qualcosa di più prezioso. Comunque un figlio è tutto nella vita e veramente mio figlio in quel momento mi ha salvata. Ho ricominciato subito a pensare a Parigi, quale poteva essere l'obiettivo che veniva dopo, a Parigi e devo dire che l'anno scorso quando ho preso i due bronzi, prima di andarci, disse al mio allenatore: io porto a casa i due bronzi, porto a casa la slot per Parigi, sono sicura. E mio allenatore, sì, era un po' perplesso e devo dire che quando ci fu la delusione di Tokyo mi disse: guarda Valentina, che a Parigi avrai 3 anni in più. E disse: beh, io sono pronta, sono già pronta per questa nuova avventura. Quindi è stato importante reagire in quel momento e non bisogna mai abbattersi perché comunque la vita ti dà altre opportunità, ti dà sempre delle altre opportunità. E quindi io ho sfruttato questa occasione e sono qui, sto sognando.
No, ma infatti si sente dalla voce che ogni volta che si pronunciano le parole Paralimpiadi di Parigi 2024, sei tipo, non un fascio di nervi, però stai lì che dici, oddio, adesso l'ho presa questa roba qui, nessuna me la può portare via. Sei totalmente focussata su quello che poi sarà la Paralimpiadi, ma contemporaneamente dici, no, vabbè, non succederà niente, tranquilli. È una cosa come un'altra, un esame del sangue normale.
In realtà è così, cioè, sono come un po' anestetizzata da tutto questo, cioè, non ci credo ancora, ci crederò solo quando lo vedrò. Sì, mancano 6 mesi, però sono pochi 6 mesi, eh? Sono
Però
pochi
sono
6 mesi.
anche tanti.
Sono anche tanti. Però io sto vivendo bene. non ho l'ansia, non ho l'ansia, io non vedo l'ora di gareggiare, quindi che è diverso. Recentemente ho fatto un ottimo risultato indoor nei 400 metri e qualcuno mi ha detto, ma scusa, non si possono anticipare le Paralimpiadi? Perché effettivamente ero entrato già abbastanza in forma a gennaio, e quindi non sono troppo ansiosa. Delle due non vedo l'ora di gareggiare, non vedo l'ora di finalmente realizzare sto sogno e finalmente poter gioire, qualsiasi sia poi il risultato, l'importante. No, non è vero che... No, non è vero che l'importante è partecipare, però iniziamo a
Iniziamo a
partecipare.
partecipare, poi
Una step alla volta.
sì, no,
Io
ma guarda.
ho questa cosa dentro che io quando parto da quei blocchi, per me non esiste niente. Per me, quando sono su quei blocchi, ci sono quell'istante prima di, quindi on your marks, quel momento lì in cui tu sei pronta, ti viene in mente, ti passa nella testa tutta la tua vita. E quindi quando viene dato lo start, il colpo di pistola, devi dar tutto. E questo è il bello dell'atletica, è il bello della velocità, è proprio questo, perché puoi dare sfogo a tutta te stessa. E quindi è fantastico, è il mio mondo.
No, è bellissimo quello che stai descrivendo, perché comunque molto spesso uno immagina che tutta questa roba qui la si dà un po' per scontato, perché quando poi noi vediamo gli atleti dalla televisione, no? Ma in qualsiasi sport, ci sembrano sempre delle macchine, no? Nel senso, tu devi fare una cosa nella vita ed è quella che devi fare, non... È come se a voi atleti non vi si dà un po' il beneficio del dubbio, tra virgolette, no? Non vi si dà la possibilità di sbagliare, o che comunque l'errore viene visto in un modo abbastanza atroce. Invece, quello che stiamo imparando anche attraverso varie puntate del podcast è che comunque l'errore è fondamentale per capire che atleta essere e soprattutto per vincere. È una roba che secondo me lo sport, in una società dove questa società comunque ci vuole perfetti, ci vuole tutti uguali, ci vuole fatti con lo stampino, invece lo sport ti dice no, guarda che va bene anche sbagliare, l'importante è che impari dai tuoi errori, che sai che puoi fare meglio. Oppure ti insegna, stavo per dire impara, ti insegna a conoscere i propri limiti. Non so se anche per te, insomma, la concezione dello sport è questa, oppure sei una macchina tu che dici no, io voglio vincere e basta.
No, 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 la concezione dello sport anche per me è questa. Ci sono tanti aspetti nella corsa, poi nella corsa veloce, è molto particolareggiata. In che senso? C'è il momento della partenza, già il blocco, già posizionare il blocco rappresenta tutto un mondo. Ci sono tante filosofie, quindi la... Per noi velociste la partenza dal blocco è fondamentale, perché se non parti bene finirai peggio. E quindi bisogna curare tutti i dettagli. Ad esempio, io ho imparato, ci sono due situazioni che vi voglio raccontare, dove io ho imparato ad azzerare, tra virgolette, quelli che possono essere le mie lacune, quello che non riesco a vedere in pratica. E quindi cosa faccio io? Per posizionare bene il blocco, c'ho tutto il mio sistema di piedi, di dita, che praticamente uso per posizionarlo bene, che ovviamente ci vogliono anni per arrivare a quello. E ci vogliono tanti errori. Perché se non sbagli, se non sbagli, non potrai mai migliorare. Così come, ad esempio, io non riesco a vedere dove l'arrivo. E questo è un problema perché è importante sapere dove devi arrivare. Però io nel momento in cui sei nella corsa, sei nella foga, sei stanca, le gambe ti vai in acido lattico, le gambe praticamente non le senti più, non vedi l'ora di arrivare. Io in quel momento non riesco a vedere per i miei problemi anche la riga del traguardo. E allora. Cosa faccio? Quando vado in pista mi vado a prendere dei punti di riferimento laterali che posso utilizzare poi quando corro, perché io nella parte centrale non vedo niente. Quindi se sto dritta e devo star dritta nella corsia, perché sennò sarebbe un dispendio di energie, cioè, non me lo posso permettere. Quindi per la bontà della mia corsa, io devo stare dritta. Nel momento in cui io sto dritta, io quella riga non la vedo e ho bisogno di punti di riferimento esterni. Allora, questa è un'idea che mi venne agli europei di Bydgoszcz in Polonia, i miei primi europei, quando mi resi conto che arrivai al traguardo. In un punto che non era il traguardo, cioè nel momento in cui io finii di correre, le altre già avevano finito di correre in pratica. E dissi: no, io non posso far questo, non posso continuare così. E allora iniziai a prendermi dei punti di riferimento. E cosa successe? Che una volta ero in una gara ad Imola, era una gara sanzionata, quindi correvo con altre persone. Cosiddette cioè persone senza disabilità. Mi ricordo che feci questi 400 metri, però quel giorno non riuscii a prendermi questo punto di riferimento. Arrivai al traguardo, andai vicino alla ragazza che mi era a fianco, dissi: complimenti, bella gara, hai vinto. La ragazza c'aveva il fiatone. Dopo 5 minuti viene da me e dice: Valentina, guarda che non ho vinto io, hai vinto tu. Cioè, io in pratica non mi ero neanche resa conto. Avevo tagliato il traguardo perché purtroppo non ero riuscito a vedere dove era il dove, dove, non mi ero riuscito a prendere questi punti di riferimento che mi servivano poi per ovviare a questa problematica. Quindi tante volte sono uscita fuori corsia.
Ma io immagino anche per una questione di gestione delle risorse, no? Perché una gara è molto più a fasi rispetto a come noi la vediamo dalla televisione, nel senso c'è la partenza, però poi c'è anche la gestione delle risorse, poi ci sono gli ultimi metri e un atleta deve essere anche brava a fare questo, no? Nel senso devi riuscire comunque a capire a che punto sei per capire posso gestire le risorse e poi fare un allungo finale oppure fare il contrario. Quindi
Ecco, nei 400 c'è tutto. Nei 400 metri è la competizione, la gara in cui tutti questi temi di cui stai parlando tu, tutti questi aspetti vengono racchiusi nei 400 metri, perché c'è la partenza, quindi c'è l'entrata in corsa, c'è il momento del floating, praticamente dove praticamente si galleggia a una certa velocità di crociera. E poi c'è la parte finale dove devi dare tutto, e poi lì entra in ballo la bagarre, quindi quella che è proprio la cosa in più, e quindi è la corsa, la voglia di vincere, la voglia di arrivare a quel traguardo. Quei sono gli ultimi 100 metri dove tutto quello che c'hai deve venire fuori, e laddove, quando c'hai un'avversaria, beh, difficilmente mi faccio battere.
Che, tra l'altro, poi in queste situazioni qui entra in gioco per alcune atlete l'atleta guida. Però, nel senso, cerchiamo anche di farlo capire a chi non è del mestiere, come me che non sono atleta. L'atleta guida viene dato di default a chi ha una disabilità visiva completa?
No, allora in pratica il mondo della disabilità è diviso, della disabilità visiva è diviso in tre categorie. La T11, dove c'è la persona completamente cieca, che ha diritto dunque all'accompagnatore, deve essere con l'accompagnatore e ha due corsie a disposizione. Quindi. Poi c'è la T12, che è quella in cui faccio parte io, dove l'atleta può decidere se utilizzare la guida oppure no, e può praticamente e ha a disposizione due categorie. Poi c'è la T13, che è quella praticamente delle persone che vedono un po' meglio e che quindi sono equiparabili a una qualsiasi altra atleta a livello di quindi non ha né l'atleta guida e né le due corsie. Allora, io è difficile correre con la guida. Correre poi la corsa veloce è veramente, meramente difficile. Io la prima volta che ci ho provato sono caduta, io e la mia guida siamo caduti. E dopodiché, cosa è successo? Io poi nel 2021 sono stata riclassificata a livello internazionale, quindi da T12, quindi con la possibilità di avere la guida e le due corsie, sono stata riclassificata T13. Ovviamente questa è stata una beffa perché se non fossi stata riclassificata a T13 probabilmente sarei andata a Tokyo, avrei avuto sicuramente più possibilità per andare a Tokyo. E è una beffa perché comunque io non è che vedessi meglio, anzi la malattia purtroppo è degenerativa, quindi fa il suo percorso purtroppo. E quindi non è che potessi vedere meglio, sono stata 20 anni T12, improvvisamente mi fecero T13. Ricordo ancora le parole del medico quando mi disse: tu sei molto T12, ma ti faccio T13. A quel punto lì dissi: vabbè,
Decidete voi, insomma, non posso fare
ok.
niente
Sì, grazie.
io. Che devo
Grazie.
dire?
Stai
Comunque.
dicendo che mi do meglio? Vabbè, non, per me non è così. Comunque, mi fido di te.
E dai, gli hai fatto che.
Ah, sì, evviva! Infatti, disse, ah, infatti, quando disse a mio padre, disse, allora vuol dire che vedi meglio. Io ho detto: no, no,
No.
veramente, no. Veramente non è così. Comunque, sarebbe bello, insomma, essere T13 oppure non esserlo proprio, perché vorrebbe dire che ho la mia vista. Comunque, dopo questa riclassificazione, io poi sono tornata dopo 2 anni. Laddove era giusto che io fossi, cioè nella mia categoria T12, sono stata riclassificata di nuovo, perché comunque mi avevano dato la rivalibilità dopo 2 anni, e quindi io nel 2023 sono tornata T12 e ho riprovato a correre con la guida e nei 400 metri ed è stato un altro, insomma, è stato difficile. Mi ricordo che i primi 200 metri trainavo io a lui, gli ultimi 200 metri era lui che trainava me. Quindi bisogna allenarsi. Correre con la guida è difficile, ovviamente, può avere i suoi lati positivi, perché comunque la guida, avendo una visione periferica e potendo avere, ricordiamoci che la guida deve correre non come te, deve correre molto più veloce di te, cioè quindi deve avere proprio quella facilità di corsa rispetto, cioè non può essere una guida che mentre sta correndo con te è al massimo delle sue potenzialità. E quindi quello che volevo dire è che la guida poi ti può dare proprio anche un aiuto, in che senso? Che avendo la visione della situazione ti può anche dire: guarda che poi si sperimentano dei piccoli modi per capirsi, quindi guarda che la tua avversaria sta lontana, sta vicina, ti sta raggiungendo, quindi dai, mancano 50 metri, mancano 80 metri, cioè, sì, questo è un aspetto molto fondamentale. E per esempio è un po' quello che a me è mancato nella finale dei 400, quando io ero in ottava corsia e la mia avversaria era in prima corsia. E io non, con tutto quel casino che c'era allo stadio, all'ultimo 100 metri, fino ai 300 io ero davanti e non mi sono resa conto che però le stava recuperando. E quando ho visto con la coda dell'occhio che lei mi aveva raggiunta, era già troppo tardi perché lei poi era in scia ed era anche nella corsia interna, io invece ero su quella esterna, e quindi aveva quel, tra virgolette, doveva far meno strada. E quindi quello, magari se avessi avuto la guida, mi avrebbe potuto dire: guarda che sta arrivando la Perez, e quindi sarebbe stato importante. Però, ripeto, è difficilissimo correre con la guida, non è affatto banale. La cosa è bellissimo poi vedere due persone che corrono insieme quando vedi l'unicità del movimento, quindi quando non ti accorgi che sono due persone viste di profilo, che non sono due persone che stanno correndo, ma è una sola persona che stanno correndo, vuol dire che loro sono perfetti. È la mia competitor, Lomara Durand, cubana, sono veramente belli proprio da vedere, perché sembra che sia un'unica persona che corre. Questo, vabbè, lì parliamo di perfezione.
Allora, guarda, faccio intanto apro e chiudo una piccola parentesi. Se state guardando il video su YouTube, avrete notato probabilmente che sia io che Valentina abbiamo, diciamo, dei gatti che ci passano di fronte al video. A noi piace così perché noi siamo molto cat friendly, ma anche dog friendly, insomma, anche in redazione le altre persone sono amanti degli animali. Il tuo Valentina, come si chiama?
Minù, lei è Minù.
Minu. Oh, la mia Clio passa di tanto in tanto un'ombra nera da me. Oddio, quanto è bella! È bellissima. Questo lo dico per chi sta ascoltando il podcast su Spotify. Se andate appunto su YouTube, vedrete questa bellissima gatta. Mamma mia, che bella! La mia invece si è un po' offesa perché a un certo punto l'avevo messa sulle mie gambe per insomma partecipare. Invece se n'è andata perché mi passa davanti al video. Di tanto in tanto, però fa sia avanti e indietro, avanti. E io ho detto, allora, stai un attimo ferma, se vuoi apparire in video. Invece adesso se n'è andata, ce l'ho qui vicino, che si è offesa e mi dà le spalle.
Io ne ho anche un'altra, ne ho anche un'altra che però è un po' più,
Riservata.
è un po' più riservata, sì, e poi secondo me capisce anche quando sono i momenti che...
No, ma a me per esempio piace tutta questa cosa, per farti un esempio, con Giulia Ringhieri del Sitting Volley, noi abbiamo fatto un podcast dove all'improvviso è apparsa anche la sua di gatta ed è stato
Ecco.
bellissimo. Per 20 minuti abbiamo parlato dei gatti.
Insomma,
Allora, però, ritornando invece a quello che era il tuo discorso di prima, noi abbiamo parlato apertamente, per esempio, con Stefano Ciallella, mi sbaglio sempre a pronunciare le L perché ha quattro L nel suo cognome, salutiamo Stefano, e è stato anche quello argomento del suo podcast, e con Annalisa Minetti, che appunto lei ha una carriera dove appunto si è, diciamo, ha gareggiato sempre con un atleta guida, ed è, diciamo, una di quelle cose che a me spesso incuriosito tantissimo perché appunto è una figura prettamente del mondo paralimpico e apre veramente le porte a tanti discorsi che però adesso non abbiamo il tempo di approfondire, ma mi piaceva molto anche la tua versione dei fatti sull'atleta guida perché appunto una persona con disabilità visiva che non fa utilizzo, tra virgolette utilizzo, perché non è uno strumento, è una persona
certo.
dell'atleta guida e mi incuriosiva. Allora, senti, stiamo per arrivare in chiusura di intervista, e io sono totalmente rapito dalla tua gatta. E allora, noi abbiamo una domanda ricorrente durante questi podcast che è Mai più senza Paralimpiadi, dove le Paralimpiadi in realtà è una metafora, nel senso quella cosa di cui Valentina non può fare a meno nella vita quotidiana, no? Per dire, io dico sempre che il mio mai più senza Paralimpiadi è il cibo, ma non il cibo tipo le verdure, quelle cose, capito, che fanno bene, no? Io proprio kebab, pizza, sushi, cibo spazzatura, tutta quella roba che comunque tu mangi, ingurgi, ingurgiti, sì, ingurgiti, e ti viene la pancia ampia e dici, vabbè, io adesso sono contento così, me frega più niente di nessuno. Per Valentina Petrillo, invece, qual è il tuo mai più senza Paralimpiadi? Se mi dici il gatto, ovazione, per quanto mi riguarda.
Mio figlio. Mio figlio è quello che mi ha dato la forza di superare la delusione di Tokyo, ed è quello che al Grand Prix del 2022, a proposito di delusione, a proposito di che non sempre si vince, il Grand Prix del 2022, sempre a Parigi, la mia prima gara feci i 100 metri. Venne a trovarmi il mio allenatore arrivò la mattina per vedere i 100 metri. Sarebbe partito la sera. Venne a trovarmi una mia amica da Bologna, uguale, e io feci questi 100 metri ed era la mia prima importante gara a livello internazionale che facevo, perché comunque a Bydgoszcz in Polonia, che sono stati i miei primi europei, non c'era pubblico perché c'era il Covid e quindi non vivi quell'atmosfera, era una cosa un po' surreale, però non c'erano spettatori. E al Grand Prix invece gli spettatori c'erano, e quando entrai a fare i 100 metri c'era lo stadio pieno e tutti i bambini che ti chiedevano l'autografo. Quindi io ricordo che firmavo gli autografi mentre andavo a fare la gara. Poi sono cose che si imparano, questi qui, anche con i percorsi appunto di mentali. In modo da potersi. Ok, gli autografi, ma vanno fatti dopo gli autografi, non prima della gara, perché sennò ti deconcentrano. E quindi io mi sono fatta prendere da tutta questa. Da questo mondo che non mi aspettavo. E quindi ho fatto questa gara e sono arrivata quarta. Il mio allenatore, alla fine della gara, mi ha detto: Valentina, questa è la più brutta gara che ti ho mai visto fare, neanche in allenamento, neanche dopo 10 ripetute. Io credo che tu faccia una gara così brutta, ma al di là del tempo hai corso proprio male. Vabbè, lui se ne andò. La mia amica viene a trovarmi in hotel e mi disse: Valentina, non mi sono fatta 1.000 chilometri per vedere questa cosa qui. Io sono francese e tu devi vincere. Io devo poter dire che la mia amica ha vinto. E domani ci sono i 400 metri, quindi io purtroppo devo andare via, non li posso vedere, ma regalami sto sogno. Io ero disperata, perché poi dopo si fa tanto, però poi dopo quello che conta è il risultato, e quando il risultato non arriva, ti viene addosso un'angoscia e dici: vabbè, adesso non so, magari sono diventata improvvisamente lenta, non, ti vengono in mente miliardi di cose, è un po' quello che successe sempre a me e a quando non riuscì a classificarsi 2 giorni prima, nel 1980, neanche alla finale dei 100 metri. E allora io quel giorno, quella sera lì, ricordo che non mangiai neanche, me ne andai a dormire, non riuscii a chiamare mio figlio perché l'avrei chiamato piangendo. Il giorno dopo avevo la finale dei 400 e quel giorno sarà un giorno fondamentale perché io ho una mia routine, una mia abitudine il giorno della gara, quindi mangio certe cose. Evito di fare altre cose, ho tutta una mia routine. E quel giorno decisi che non sarebbe stato quel giorno, quindi la mia routine non sarebbe. Avevo deciso in pratica che quella che quel giorno non andasse bene, è un fatto mentale. Io non ero collegata col cervello, non ero collegata con me stessa. E quindi non presi gli integratori che prendo di solito, non mangiai le cose che dovevo mangiare di solito. Diciamo che gliel'avevo data su. Mi chiama mio fratello, mi chiama mio figlio da Parigi, dall'Italia, e mi dice: Papi, quando arrivi? E io dico: Domani, Lorenzo. Boh, mi chiude il telefono. A quel punto gli ho detto: Io no, no. Ho detto: Io non me lo posso permettere. Io devo regalare anche a mio figlio questa soddisfazione. Okay. E per me è importante che mio figlio possa avere stima in me per quello che faccio. Anche lui, come bambino, vive tutto quello che può essere vivere con un papà che fa l'atleta. E quindi lo vede sempre girare con la borsa, sempre a fare allenamento, che va di qua e che va di là. Quindi anche per lui è un grosso sacrificio, perché vorrebbe avere il papà molto più presente. E quello è stato quello che mi ha fatto svoltare. Da quel momento in poi, mi ricordo che sono andata al supermercato, mi sono andata a prendere le cose che volevo mangiare, le cose che dovevo mangiare, le cose che mangio in Italia. E mi ricordo che a pranzo non, non, non non andai neanche lì al ristorante dove andavamo di solito, decisi che era giunto il mio momento e quando andai allo stadio ed ero nella courroom, io mi trovavo ero io con altre tre ragazze francesi, quindi ero l'unica italiana in mezzo a tre ragazze francesi. Allora quando vai lì le guardi e sei in quella courroom e dici: queste sono più forti di me, queste sono più belle di me, vinceranno loro. Però poi dopo sono entrato allo stadio e ho sentito tutto lo stadio che citava ovviamente le ragazze francesi, quindi France, France, France. Italy non lo sentivo. Allora sono andato su quel blocco e ho detto: no, io sta gara la devo vincere, devo tornare in Italia che sta gara la devo vincere, no, basta, io ce la devo fare. E allora io sono partita ed è nato tutto in quel momento ed ero ai 200 metri che ero prima. A un certo punto il tifo non era più France, 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 ma era Italy, Italy, Italy. In quel momento lì, sei ai 200 metri, a metà gara, in cui fatica si inizia a far sentire. Quindi c'è quel momento in cui potresti crollare. Io ho pensato a mio figlio e ho pensato che quel traguardo doveva arrivare prima. E quindi sono arrivata prima. Quindi mio figlio mi ha dato in certi momenti la forza per reagire e per darmi delle speranze. Quindi tutta la mia vita gira intorno a lui. E poi l'atletica è quella che quando ti svegli la mattina guardi l'allenamento, è quella che ti fa star bene, è quella che ti dà quella forza in più, quell'energia. Io provo tutto quando corro, io quando corro veloce e sento quel vento e sento quell'emozione della corsa veloce. Quello che ti può dare, cioè io mi sento tutta me stessa, mi sento di volerci arrivare, di voler spaccare tutto, quello è qualcosa di impagabile. E quindi vivo di questo, a volte diventa anche un'ossessione, perché siamo continuamente a quella maledetta voglia di vincere, come diceva Menea, quella maledetta voglia di vincere, perché questa cosa qui poi ti logora, perché per me non esiste una gara senza che io possa pensare di vincere. Cioè io posso avere la pretesa di correre con Jacobs, giusto per fare un nome comune a tutti, e posso avere la pretesa di batterlo, quindi quello è il mio. Poi è chiaro che perderò sicuramente, però io arrivo lì. E non credo che non possa vincere contro di lui. E quindi questo comunque è un approccio giusto ad una gara, soprattutto una gara di velocità. Quindi la mia vita è Parigi, e sono le Paralimpiadi di Parigi, e lì darò tutto a me stessa e spero di rappresentare la mia nazionale e dare la possibilità a tutti noi di sognare, perché tutti abbiamo bisogno di sognare, e la mia vita è un sogno.
Allora, è un bellissimo Mai più senza Paralimpiadi. È toccante molto, anche insomma, per chi come me non ha figli, quindi molto, molto sentito, cioè, sono arrivate tutte le parole che hai pronunciato. E adesso, prima di salutarci, un piccolo, insomma, una nota a piè di pagina perché. Per chi magari non ti conoscesse e avesse sentito più volte, no, termine papà, cose di questo tipo, lo diciamo, tu sei un atleta transgender e sei, diciamo, risaltata alle cronache principalmente per questo e noi in questo podcast ci siamo detti, vabbè, ma perché dobbiamo fare la stessa cosa che hanno fatto gli altri in funzione di una cosa, cioè noi abbiamo voluto apertamente evitare questo argomento perché semplicemente il nostro è un podcast che vuole approfondire la storia delle persone e soprattutto noi qui di fronte abbiamo un atleta E immagino che anche per te, Valentina, tu puoi essere ricordata per il tuo merito sportivo. Tutto il resto possiamo anche accantonare. Nel senso, se vinci una medaglia alle Paralimpiadi, immagino che tu lo facciamo tipo come puntuario per chi andrà a Parigi e chi ti vorrà intervistare. Immagino che tu vorrai ricevere le domande sulla vittoria, sull'allenamento, invece che su tutto il resto.
Sì, io sono una persona, come hai detto, sono una persona che si allena tutti i giorni, sono una persona che ha avuto le difficoltà che possono avere tutte le persone nella vita, quindi vivevo in un quartiere difficile di Napoli dove bisognava sopravvivere, non vivere, quindi c'era la piaga della droga, ho vissuto tutto il momento degli anni Ottanta dove tante persone finivano in quella piaga e io grazie alla mia educazione data dai miei genitori, grazie al mio voler portare me stessa in primo piano, ce l'ho fatta, però non è stato semplice, quindi io è una vita che correvo nella salita. Nel mio quartiere, che era il covo dei tossicodipendenti, avevo paura e io correvo per sfuggire a queste paure. E nel frattempo, dentro di me, in realtà già all'età di 5-6 anni, conviveva qualcosa, conviveva la vera me stessa. Io in pratica ho iniziato a travestirmi da uomo. Non da donna. Io mi sono travestita da uomo per 44 anni perché la società così voleva che io fossi. Sono nata uomo e quindi avevo un mio determinato compito da fare nella vita, un certo inscatolamento che una società binaria ci porta a dover seguire. Quindi io dovevo fare l'uomo, dovevo fare il maschio. In realtà ci ho provato tutta la vita a combattere me stessa, ad andare contro quello che era il mio istinto, contro quello che era la mia natura. Poi a un certo punto nel 2018 io non ce l'ho fatta, lasciando comunque un mondo maschile dove comunque ero una vincente, perché non è che non vincessi da maschio. E quindi quello è stato un momento che l'ho fatto per la mia sopravvivenza, perché poi quando ci sono dei momenti scatenanti nella vita, delle situazioni che poi arrivano e questa cosa qui che hai dentro non ti lascia più vivere, quindi io non volevo più vivere da maschio. E la cosa che più mi dispiaceva era proprio non riuscire più a giocare con mio figlio, non riuscire più ad avere un rapporto con mio figlio, questa è la cosa che mi distruggeva proprio, che questa cosa mi aveva tolto proprio la gioia di vivere. A quel punto lì io non avevo scelte, quindi nel 2018 ho detto basta, sarà la mia ultima gara con i maschi. Dopodiché c'è stata tutto la ricerca di informazioni e questo grossa possibilità di poter gareggiare nel mondo femminile, con le donne, laddove poi quando mi hanno chiesto ma tu che cosa hai provato? Io sinceramente non ho provato niente, per me è stato così normale gareggiare con le donne, ho sempre detto la normalità non è oggi gareggiare con la donna, ma è aver gareggiato con gli uomini per tutti questi anni. E quindi per me poi non ho mai neanche capito tutto sto clamore. Oggettivamente sì, è una notizia che può fare, una notizia che può far scalpore, però vista dal mio punto di vista è qualcosa che rappresenta la normalità di una persona. Io non... Per me era una violenza continuare a vivere spazi maschili, essere considerata un maschio, era una violenza per me, quindi tutto questo poi è diventata la mia normalità, quindi sto bene con me stessa. Oggi sono una donna realizzata, una donna consapevole del suo percorso, una donna che non comunque non, Non chiude con il passato, in che senso? Fabrizio, quello che mi chiamavo prima, per me rappresenta un percorso, quindi un viaggio. E se oggi sono Valentina, lo devo anche a Fabrizio, perché comunque mi ha formata e mi ha permessa oggi di poter guardare il mondo da tante prospettive, dalla prospettiva di una persona che ci vedeva bene fino all'età di 14 anni, la prospettiva di una persona ipovedente, la prospettiva di un uomo e la prospettiva di una donna, perché oggi sono una donna e anche se sono definita transgender, è la società che mi definisce transgender in modo convenzionale per distinguere una persona che da uomo è nata biologicamente uomo, ma si identifica in un'identità di genere femminile. Io sono una persona e come persona voglio essere ricordata come la persona che ha fatto qualcosa forse di unico e non so se facilmente ripetibile, ma che ha sicuramente superato i propri limiti, è un certo mondo che ti vuole stigmatizzare, che ti vuole stereotipare, che tu che hai problemi di vista non sei in grado di fare certe cose, oppure tu che sei transgender sei per forza una donna di strada. Ed è importante la mia corsa perché ci sono tanti temi a cui bisogna finalmente guardare diversamente, perché oggi le persone trans, il 99% delle persone trans fanno lavori normali come tutti e tutte, e oggi possiamo guardare con maggiore positività a tutto quello che sarà il futuro. Io spero che il futuro di ognuno di noi e il futuro di queste nuove generazioni che comunque hanno bisogna dirlo, hanno anche grazie alle informazioni, che ci sono maggiori informazioni, non è come quando io non c'era neanche internet quando io ero piccola, quindi non credevo di essere l'unica al mondo. Le nuove generazioni hanno già un approccio diverso verso questo mondo delle persone transgender, e quindi questo mi rivolgo sempre a loro, facciamo dei progetti anche nelle scuole dove, perché poi c'è un film che riguarda tutto il mio percorso, un film documentario che ha documentato tutto il mio percorso di affermazione, la mia affermazione di genere nello sport, che si chiama 5 nanomolli, il sogno olimpico di una donna trans. E qui in pratica vengono ripercorsi quei 3 anni che mi hanno poi permessa di gareggiare per la prima volta con le donne, e ci sono tutte le difficoltà che si affrontano. E io vado spesso nelle scuole dove facciamo vedere il film e dove trovo tanta, tanta comprensione dai ragazzi e dalle ragazze giovani. E quindi io spero che Valentina, che l'esperienza di Valentina possa servire a tanti e tante, innanzitutto per chi vive la mia stessa difficoltà, per chi ha vissuto le mie stesse difficoltà, per finalmente dargli una speranza di non aver paura, che comunque il mondo sta cambiando, il mondo cambierà, e quindi no, di non nascondersi, perché poi comunque il valore più importante è quello della libertà, quindi dobbiamo essere noi stesse per essere persone felici. Poi alle persone che ancora oggi pensano che noi siamo diverse. Noi non siamo diverse, siamo piuttosto delle persone uniche, e la nostra unicità deve servire come stimolo e come punto di riflessione verso quelle che possono essere le vite di ognuno di noi. Spero che un giorno veramente, dopo le Paralimpiadi, sogno un mondo in cui si possa finalmente parlare di qualcosa di diverso, quindi accostare Valentina quindi a un risultato sportivo e non ai soliti stigmi, alle solite parole, dicerie che si possono dire. Dopo Parigi Mi aspetto che Valentina sia ricordata appunto per quello che ha fatto a Parigi, speriamo per una medaglia, e che possa servire la mia esperienza per smetterla, lo dico proprio con forza, smetterla di volerci umiliare e di volerci violentare. Siamo persone, non siamo generi, non siamo diverse.
Ma il clamore vero, noi lo facciamo con la tua dichiarazione quando ci hai detto l'obiettivo di Parigi 2024. Perché
Sì.
se vinci la medaglia, come ci hai detto, insomma, sfasciamo tutto. Quello è il clamore vero su cui bisogna puntare. Pure il contrario, te venimo a cercare nel caso. Allora.
Siamo qui per
Comunque,
vedere, ci godremo questi momenti fino alla fine.
no, ma poi piccola parentesi, tutte le parole che hai detto si applicano anche nel campo della disabilità, ma di tutte,
Esatto.
diciamo, le cose che la società definisce come diverso. Comunque, alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Valentina Petrillo.
Un abbraccio e grazie, grazie Angelo e un saluto a tutti e a tutte.